Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente.
Oggi il calendario liturgico ci propone la memoria di San Giovanni, l'Evangelista. Lui ci aiuta a contemplare il mistero dell'amore di Dio. L'amore rischiara la vista, permette di vedere quello che altrimenti resta appannato e ci permette di distinguere colui che è la luce e che dissipa le tenebre. E quanto abbiamo bisogno di questa luce per capire qualcosa della vita, altrimenti avvolta in un fitto mistero. Giovanni è il discepolo che egli amava. Non si pensa il preferito, così come giudicheremmo noi, attribuendogli subito motivo di orgoglio. Giovanni è il discepolo che contempla e fa suo l'amore di Gesù. Ognuno può dire di sé, senza contrapposizioni o comparativi, che è il discepolo che egli amava. È vero per tutti e per ciascuno. Nel suo Vangelo, Giovanni riporta la vicenda dell'adultera e della samaritana, racconta lunghi colloqui di Gesù con gli uomini e con il Padre, insomma il tanto amore, pienezza della legge, libero ed esigente, che entra nella vita degli uomini. Per Giovanni la prima manifestazione di Gesù avviene in una festa di matrimonio a Cana di Galilea. Non racconta l'ultima cena, ma il maestro che serve e lava i piedi dei suoi increduli discepoli, il più grande che si fa schiavo, sacramento del servizio e del fratello, Deus caritas est. Giovanni non descrive la nascita di Dio tra gli uomini, ma parla del Verbo che si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, in quel racconto della nuova creazione che è il prologo del suo Vangelo. In principio era il Verbo. Natale è il Verbo che si fa carne, la parola che continua a incarnarsi nella vita del mondo e nei nostri cuori. È l'evento dal quale cominciare a contare i nostri giorni. Ognuno di noi può farlo, perché quel viaggio verso Betlemme è personale, di ciascuno, di ciascun cuore. Così lo stupore di vedere quel bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia, è di ognuno. Certo, commenta amaramente Giovanni, venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto. Sta alla porta, bussa e non gli apriamo. Sembra impossibile. Come? Con quanto poco montiamo in superbia e sufficienza verso chi chiede? Basta essere presi dai propri tempi, difendere le proprie ragioni, restare imprigionati dalle paure e proprio noi non lo accogliamo. Perché? Forse gli affanni giustificati come quelli di Marta o le agende intoccabili delle nostre giornate che non accettano imprevisti e finiscono per farci infastidire per qualsiasi cambiamento. Forse siamo presi dalle discussioni su chi è il più grande. Forse abbiamo pensato di essere già suoi e di non dover fare più niente. Forse stavamo ad aspettare un segno definitivo e disprezzavamo la fatica umile, concreta, di accogliere un bambino. A quanti l'hanno accolto, però, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Siamo generati da qualcuno, non da volere di carne, perché i nostri sentimenti sono così lontani dai sentimenti del Signore, non da sangue, come se fossimo figli per eredità, nemmeno da volere di uomo, perché è il Signore che genera figli. Il Natale genera figli perché ci riconduce tutti all'unico giusto, santo, buono. È la grazia del Natale, essere suoi, essere anche noi generati da colui che accetta di essere generato, lui che era, fin dal principio, l'inizio di tutto. Dio si umilia fino a farsi compagno, pari a noi, così infimi, perché tali siamo, non dimentichiamolo. Questo è il Vangelo e la bellezza del Natale. È sconvolgente questa umiliazione di Dio, questo annullamento di ogni sua distanza e superiorità. E noi vedemmo la sua gloria come di unigenito, scrive Giovanni. Sì, abbiamo visto la sua gloria nel piccolo che diventa segno del più grande, nelle notti di dolore consolate, nell'amicizia che unisce, nell'umile che viene innalzato e nel potente che sperimenta la sua debolezza. Giovanni ci aiuta a vedere la gloria di Dio. L'amore, infatti, la rivela. L'amore arriva prima. Tu eri più dentro in me della mia parte più interna e più alto della mia parte più alta, diceva Sant'Agostino. Un amore che è nostro e che ci aiuta a cercare di essere grandi. La memoria di Giovanni è guidata dal racconto della resurrezione. Maria di Magdala va al sepolcro, lo trova vuoto, informa Pietro che corre proprio con Giovanni, insieme a quel discepolo che era rimasto sotto la croce con la madre. Chi sente l'amore di Dio sente anche la madre che prende con sé. Corrono insieme, ma arriva prima Giovanni. L'amore è più veloce, ma aspetta Pietro, la fede. Entra nel sepolcro Pietro, poi Giovanni, e di lui si dice «vide e credette». L'amore ci porta alla fede. Chi ama è da Dio e Dio è amore. L'amore ridona energia, vigore, motivazione. L'amore si trasmette di cuore in cuore. È l'amore che ci ridona cuore e vita. La loro corsa è l'ansia dell'umanità tutta che vuole essere liberata dal limite insopportabile del male. È l'ansia di non perdere più tempo, di non dissipare le tante o poche forze che abbiamo. È l'ansia di raggiungere l'amato, di superare il limite, la distanza più umiliante e definitiva. Non restiamo fermi, sempre incerti, a verificare le nostre energie, a cercare sicurezze che non troveremo mai. La sicurezza la troviamo iniziando a correre, non cercando le tante protezioni che ingannano e poi deformano il cuore. Natale non può lasciare le cose come erano prima e noi non siamo più quelli di sempre. Chi ha sperimentato la sofferenza sa quanto si desidera, si sogna, si aspetta qualcuno che liberi dal male, che dia sicurezza nello smarrimento, che illumini il buio del dolore, che comunichi speranza. Chi ha contemplato la presenza di Dio nel Natale non resta uguale. Per questo i discepoli corrono, come i pastori che vanno a Betlemme a vedere il segno. Quando si vuole bene, non si aspetta, non si rimanda, si ama e basta. È proprio vero, fisico. L'amore arriva prima, intuisce il futuro, previene, sa cercare quello che ancora non si vede. L'amore rende più agile il nostro passo, scioglie tanti impacci, dona energie nuove e moltiplica quelle vecchie. Ricordiamo un monito sempre dell'Apostolo Giovanni. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. L'amore è una scelta forte, la più forte, l'unica, che la vita la può cambiare per davvero. Così commenta e prega Thomas Merton, grande monaco della metà del Novecento, innamorato di Gesù. Sei venuto per tutti, per coloro che credono e per coloro che dicono di non credere. Gli uni e gli altri, a volte questi più di quelli, sperano che il mondo vada un po' meglio. O Cristo, sei nato fuori della casa e sei morto fuori della città, per essere in modo ancora più visibile il crocevia e il punto d'incontro. Nessuno è fuori della salvezza, o Signore, perché nessuno è fuori del tuo amore, che non si sgomenta e non si raccorcia per le nostre opposizioni o i nostri rifiuti. Tu, o Cristo, non hai bisogno di passare ai barbari, perché sei di qua e di là. Sei il salvatore degli orientali e degli occidentali. Sei con tutti, non per dare ragione a tutti, ma per amare tutti. O Gesù, facendoti uomo, non hai scelto la strada diritta, né quella che arriva prima. Hai preso la strada che arriva secondo il passo dell'uomo. Per salvarci, per la fretta di salvarci, non hai voluto rischiare di spaccare l'uomo. L'infinita tua pazienza può irritare, Signore, ma solo coloro che preferiscono il giudizio alla misericordia, la lettera allo spirito, il trionfo della verità alla esaltazione della croce e ad amare. Amen. Lasciamoci aiutare, come sempre, dall'esempio di Frate Francesco, anche lui innamorato di Gesù, tanto da diventare simile a lui nel suo stesso corpo, con le stimmate. Così viene descritto. Egli, come un carbone ardente, pareva tutto divorato dalla fiamma dell'amor divino. Al sentir nominare l'amor del Signore, subito si sentiva stimolato, colpito, infiammato. Quel nome era per lui come un plettro che gli faceva vibrare l'intimo del cuore. Offrire, in compenso dell'elemosina, il prezioso patrimonio dell'amor di Dio, così egli affermava, è nobile prodigalità, e stoltissimi sono coloro che lo stimano meno del denaro, poiché soltanto il prezzo inapprezzabile dell'amor divino è capace di comprare il regno dei cieli. E molto si deve amare l'amore di colui che molto ci ha amato. Per trarre da ogni cosa incitamento ad amare Dio, esultava per tutte quante le opere delle mani del Signore e da quello spettacolo di gioia risaliva alla causa e ragione che tutto fa vivere. Contemplava nelle cose belle il bellissimo e seguendo le orme impresse nelle creature, inseguiva dovunque il diletto. Concludiamo con le odi di Salomone, che descrivono le qualità dell'amore del Signore che innalza gli umili.
Il suo amore per me ha umiliato la sua grandezza. Si è fatto simile a me perché io lo riceva. Si è fatto simile a me perché io di lui mi rivesta. Non ho avuto paura nel vederlo, perché egli è per me misericordia. Ha preso la mia natura perché io lo comprenda, il mio volto perché io da lui non mi distolga.
Contempliamo il mistero. Meditazioni per il tempo di Natale di Monsignor Matteo Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Mosè.